Eccoci qua ragazzi, che precisione, la nostra sigla fino alla fine. Bentrovati e bentrovati veramente a questo primo appuntamento stagionale 2022-2023 di Siamo alla Furta, come sempre in diretta web radiofonica dal 15 al 17 su www.radiofonica.com, scritto con la PH, sono andate che il sito strano sbagliato, quindi scrivete bene, mi raccomando. E come sempre abbiamo anche oggi due realtà, una dai 15 alle 16 e un'altra altri due dai 6-6-7. Allora, questa prima realtà che adesso di cui parliamo è a debutto, oggi dai 15 alle 16, è una realtà importante, bella e interessante, delicata, direi, tra virgolette, ma spero di utilizzare gli aggettivi, i termini giusti, ma bando accendo e presento chi è venuta oggi, le persone sono venute oggi a parlare di questa realtà, di questo diremo il nome, e quindi benvenuto, ben trovata a debutto in radio, quindi una volta che vengono da noi, qui a Siamo Furta, da me, a Ena, grazie.
Grazie,
a Raffaella, grazie, e a Silvia, grazie.
Buonasera.
E la realtà di cui parleremo, appunto, di parte in diretta web su www.arifonia.com, da domani poi appunto sarà disponibile sul sito della radio, dimmi se sbaglio, è associazione umana, in realtà associazione umana ODV, ho detto bene?
Esattamente, grazie Nicola,
grazie a te per essere...
e grazie a Radiofonica che ci ospita,
grazie,
ci dà questa preziosa opportunità di presentare un'associazione di volontariato che è nata nel 2013.
Io so,
e che si occupa di diritti dei malati non autosufficienti. Infatti UMANA è l'acronimo Unione per la difesa dei diritti dei malati anziani non autosufficienti,
okay.
Perché sono prevalentemente anziani, ma in generale noi ci occupiamo di diritti di tutte le persone malate croniche non autosufficienti e partecipiamo a varie, promuoviamo varie iniziative proprio per tutelare il diritto, soprattutto l'attuazione, ottenere l'attuazione del diritto alle cure di queste persone malate, incapaci di provvedere autonomamente a se stesse, totalmente dipendenti dall'aiuto di altri per le fondamentali funzioni della vita quotidiana, insomma.
Dopo parliamo anche di una petizione, parliamo più avanti,
sì.
Qui nel senso che mi ha accennato 2013, quindi è sono quanti anni? Parecchi anni ormai che siete?
Beh, sì, decisamente è un'associazione che non fornisce servizi di assistenza diretta,
okay,
o indiretta alle persone. Promuove iniziative rivolte alle istituzioni pubbliche competenti, sia a livello regionale che nazionale, e per l'attuazione del diritto alle cure di queste persone malate e poi forniamo informazioni e consulenza gratuita, abbiamo un numero di telefono dedicato,
dopo diciamo,
e forniamo appunto anche consulenza per email per la tutela dei casi individuali, cioè
okay,
di persone malate non autosufficienti sostenute da familiari o da persone amiche che hanno necessità di una continuità delle cure e grazie alle informazioni di diritto che la nostra associazione fornisce gratuitamente, il supporto per la formulazione delle richieste scritte alle autorità sanitarie competenti, riescono poi a ottenere il riconoscimento, ad esempio in caso di opposizione alle dimissioni dall'ospedale, la continuità delle cure
domiciliari
o residenziali,
okay,
a seconda delle necessità con progetti dedicati. Per il domicilio la questione è un po' più delicata perché diversamente dal diritto al ricovero convenzionato, per le cure domiciliari non è ancora previsto quello che noi chiediamo come con la petizione di cui hai parlato Nicola. È una petizione nazionale online per il diritto prioritario alle prestazioni sanitarie domiciliari per le persone malate croniche non autosufficienti che abbiamo lanciato a novembre. Abbiamo fatto anche un convegno di presentazione con altre associazioni della rete ADNA, Alleanza per i diritti delle persone non autosufficienti, che con il supporto e la collaborazione del CESVOL, Centro Servizi del Volontariato dell'Umbria, si è costituita in rete, ecco, su proposta dell'Associazione Umana, e abbiamo lanciato e promosso questa petizione per ottenere un progetto individualizzato di cure domiciliari per ogni persona malata cronica non autosufficiente, con servizi al personale dell'ASL di residenza, e chiediamo anche che venga previsto dal Parlamento con un'apposita legge il diritto ad un assegno di cura. Ah, okay. per contribuire, perché l'ASL contribuisca alle spese e che le famiglie sostengono quando si rendono volontariamente disponibili a seguire a casa i loro cari, e che spesso sono oberate da pesanti responsabilità e oneri che la legge attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale. E quindi, proprio in forza di questo, noi chiediamo al Parlamento e al Governo di tener conto del fatto che queste famiglie non possono farsi carico da sole di responsabilità e oneri, vanno sostenute, il loro volontariato va sostenuto. E quindi alle persone malate va riconosciuto un assegno di cura come contributo per le spese che servono per supportare, con persone ad esempio appunto badanti, assistenti familiari, sì. e dare la possibilità al familiare di poter fare il suo lavoro, di poter vivere, di potersi tutelare anche nella salute, perché un familiare accuditore non può impegnarsi H24 per 365 giorni all'anno ad accudire un malato non autosufficiente a casa, perché perde la salute lui stesso, sì. E poi il malato deve essere ricoverato in ospedale, in struttura, e il ricovero costa molto di più al Servizio Sanitario Nazionale. Sì. Quindi il ruolo di questi familiari, che sono tanti, in Umbria stimiamo che ci sono almeno 30.000 persone malate croniche non autosufficienti, e la maggior parte di queste persone sono accudite a casa, non sono solo anziani, prevalentemente anziane con polipatologie o con forme di demenza, come l'Alzheimer. Sono almeno 17.000 le persone con demenza in Umbria, e in Italia parliamo di almeno 1 milione di persone in queste condizioni. La maggior parte di questi malati sono accuditi su base volontaria dai loro familiari. E la nostra associazione appunto promuove con questa petizione online due richieste importanti al Parlamento e al Governo, insieme anche alla Fondazione Promozione Sociale Onlus di Torino, con la quale l'Associazione Umana collabora da tanti anni, perché è proprio a Torino, in Piemonte, che è nato il volontariato dei diritti fine anni 60, inizio anni 70, e noi abbiamo mutuato quel modello di volontariato dei diritti anche per la tutela dei casi individuali in Umbria. A Perugia c'è la sede dell'Associazione Umana, e il CESVOL ci ha supportato anche per poter fare delle consulenze su appuntamento in presenza, consulenze che poi con la pandemia sono state sospese, diamo la possibilità di poterle fare online. Okay. Sì, a distanza.
Se notiamo questo di assistenza, che insomma dedicato, che da tempo insomma riguarda soprattutto con il Covid, è ancora più importante in pente. Prima di tornare a Atena, allora, volevo chiedere invece a Silvia Raffaella come sono io avvicinata a questa realtà dell'Associazione Umana, insomma come è nata questa collaborazione, questa esperienza in questa meravigliosa realtà?
Sì, allora io sono socia dell'Associazione Umana.
Tu sei la presidente?
Io sono la presidente. Da qualche anno, sì. Proprio perché ho conosciuto la presidente Elena, che ho trovato appunto fin dall'inizio disponibile ad ascoltare, condividere la mia ricerca di soluzioni per garantire continuità di cura ad un'amica sola, non più autosufficiente e costretta a vivere in abitazione non più adeguata alle sue esigenze, di cui poi di questa amica sono diventata amministratrice di sostegno.
Okay.
E quindi, nonostante però il prezioso supporto di Elena, le istituzioni hanno risposto sottovalutando, secondo me, i reali bisogni della persona che chiedeva appunto assistenza, avendola collocata in una residenza, secondo loro assistita, dove però sta peggiorando le sue condizioni di salute, sia dal punto di vista sanitario, infatti è stata anche ricoverata di recente, che psicologico, in quanto rimane sempre marginale l'importanza della relazione nel percorso di cura, a maggior ragione quando le capacità cognitive sono integre. Vale per tutti il discorso, naturalmente, no? Ma a maggior ragione per chi rischia di perderle. Certo, l'evento Covid ha imposto poi la chiusura delle strutture, dilagare di contagi, rischi che conosciamo, ma a distanza di 2 anni sono state però attuate sia all'interno delle strutture che fuori nella popolazione delle misure tali da che oggi possono contenere in parte anche i contagi, ma soprattutto i sintomi che possono essere preoccupanti, e tra l'altro precauzioni che continuano ad essere sollecitate ed imposte: vaccinazione, sanificazione, uso di mascherina, se necessario il tampone.
Ti blocco un attimo, però, che mi metti una domanda, scusa.
Sì,
Tu hai parlato, sei diventata amministratrice di questa persona, di questa amica.
Sì.
Com'è stato? Perché, diciamo, portare te come persona, quindi tua esperienza, il tuo background, no? La tua esperienza, da essere a fianco di una persona, di tua amica, a far parte di un'associazione. Hai trovato delle difficoltà, differenze, oppure è stato un arricchimento?
È stato un arricchimento sicuramente, perché
cambia, penso,
quello,
no?
Che vorrei di... appunto a conclusione come dire, sollecitare nelle persone che speriamo ci ascoltano, è quella di non rimanere soli di fronte ai problemi, ma cercare sempre la condivisione con altri, perché quello alleggerisce i problemi. Non è detto che si trova subito la soluzione, infatti magari i problemi cambiano, perché prima erano ancora più pesanti, adesso ne trovo altri che non sono da trascurare, naturalmente. E quindi ecco, poi anche ho scelto di diventare amministratrice di sostegno perché ero amica naturalmente da tanti anni. Però il fatto di essere anche amministratrice di sostegno, credo che anche dal punto di vista legale mi permette di, sempre nell'interesse di questa amica, di fare delle scelte opportune.
Sì, è importante, permetti di puoi aiutare ancora di più, no?
Ancora di più, certo, per garantire lei e però anche me, perché non, potrebbe essere anche rischioso, no?
Faccio una domanda, non so se è complicata. Quanto è difficile fare amministrazione in questo momento della società, e anche parlo in questo paese, non ce l'ho con nessuno, non voglio attaccare nessuno. Quanto è difficile fare amministrazione di sostegno? Ma non ti parlo dal punto di vista, diciamo, pratico, no? Nelle azioni che si fa, che fa tutti i giorni, dal punto di vista come persona, di una persona in difficoltà.
Guarda, dipende da quanto senti la responsabilità anche, no? Di essere d'aiuto a questa persona, perché per sentito dire, naturalmente, ci sono anche esempi di amministratori che non sempre seguono al meglio le persone, e purtroppo questi vanno a scapito di chi invece cerca
di fare
il meglio, perché è comprensibile che una persona fragile, che è in difficoltà, ha bisogno di una persona che sia prima di tutto onesta, ma anche coinvolta in qualche modo, no? Nell'interesse della persona che assiste, mi sembra che dovrebbe stare alla base, ecco questo, ma non è che sempre viene valutata anche, no?
Sì.
Quando viene assegnato questo compito. Comunque, ecco, le preoccupazioni rimangono sempre, però è anche uno stimolo poi a leggere, a capire, a conoscere, a
informarsi,
no? La realtà anche di questa parte di mondo, no? Degli anziani. Anche perché prima o poi ci troveremo tutti
in questa
nella situazione, quindi se prepariamo no?
Ci aiutiamo,
ecco, ti aiutiamo a vicenda,
complimenti,
non si può aspettare sempre che arrivi dall'alto,
assolutamente,
no?
Complimenti, perché non è da tutti dico al giorno oggi, quindi aiutare un atto, no?
E sì, così, ma quindi, guarda che ti dico, penso che sia reciproco poi,
sì, assolutamente, detto, perché
no?
Anche la tua amica, no?
Sì,
no? Di fiducia, di
infatti, ma per questo mi preme appunto, no? Quello che stavo dicendo, che possano avvenire adesso queste aperture. Anche perché spesso, o almeno per l'esperienza mia, i direttori tendono ad allungare i tempi, no, delle visite, ma anche perché destinano pochi spazi all'incontro, no, con le persone. E quindi significa allungare appunto i tempi, dedicare meno tempo. E questo va a scapito, sì, anche per chi è fuori, perché l'ansia rimane, non sai, non puoi vedere, non puoi, ma soprattutto perché
persona,
è dentro confinato,
certo,
no? Perché il mondo si riduce ancora più e possono anche pensare che ci stiamo pian piano allontanando da loro, invece non è questo, no?
No.
Per cui ecco, mi sembra importante, no? Poterlo. E poi ecco un'altra cosa che vorrei chiedere.
Prego.
E ecco che anche le istanze che vengono poste dai familiari, per esempio, perché non condividere con loro la programmazione delle visite, nel senso, perché a quel punto se si è coinvolti, questo vale poi per
tutti,
nell'insieme, insomma, se si è coinvolti si può capire meglio anche le difficoltà che possono incontrare, possono avere anche suggerimenti, perché no? Se tutti sono in grado, no, di dire un parere, si può trovare una soluzione, mediare in qualche modo, è un modo diverso, ecco, di vivere anche, no, alla fine, perché ci si aiuta. E invece trovo molta chiusura,
più collaborazione,
sì, e questo può far anche pensare che c'è qualche interesse a tener chiuso, no? Magari perché è diminuito il personale, magari perché non lo so che altri motivi possano. Credo che sia comunque fondamentale una rappresentanza che sia garantita, al di là adesso degli ingressi, una rappresentanza dei familiari all'interno della struttura, perché sono la voce delle persone che vengono lì assistite.
Sì,
perché non sempre sono in grado di difendersi,
sì, di dire propria,
allora anche per le scelte che fa la struttura, in fondo sono anche pagati, no, per fare,
sì,
questo,
ho capito.
Quindi perché no? E non è accettata la cosa, anche questo fa pensare che allora c'è qualcosa che devono nascondere, perché
più
argomenti che andrebbero
assolutamente, sì, affrontati, sociale, diciamo che tutti gli anni poi è stato un po' tattassato, quindi, no,
sì,
mondo sociale, quindi, e appunto realtà sociale di appunto anche le persone in difficoltà, quindi si metterebbe ancora più attenzione, ma
sì,
ci torniamo. Invece Silvia, tu come sei sforzata questa realtà?
Allora, io ho conosciuto l'associazione umana tramite uno spettacolo teatrale.
Ah, vedi.
Esatto, Cappuccetto Rosso è diventata grande, era il titolo. Ora è lei che si
occupa, bello,
esatto, della nonna non autosufficiente.
Difende.
Che difende la nonna non autosufficiente. E insomma, io ho visto questa locandina in un'altra associazione,
okay,
dove facevo servizio civile, l'Unione Italiana Ciechi. E non lo so, insomma, il titolo mi ha subito colpito, mi sono sentita tirata in causa, perché proprio in quegli anni stavo, insomma, vivendo una situazione molto difficile con mia nonna non autosufficiente accudita in casa. Ormai all'epoca era il 2014, ormai erano già una quindicina d'anni, quindi da quando io avevo 13 anni mia nonna è venuta in casa con noi, poi nel corso del tempo ho avuto una lenta ma progressiva perdita, insomma, di tutte quelle funzioni vitali. E soprattutto anche a causa di una malattia degenerativa, che possiamo considerare degenerativa, che è stato il diabete,
sì,
e poi una serie di, diciamo, di concause e altre patologie, come diceva Elena, infatti ci sono, insomma, persone anziane,
più patologie, affette,
esatto, una tira l'altra, se
la
possiamo
vivete,
dire,
sì,
così,
ho capito,
purtroppo. E infatti a seguito insomma di questa, del diabete, insomma, di questa patologia, è diventata non vedente, quindi invalida al 100%, e lei come persona non vedente è vissuta, insomma, comunque una decina d'anni, di cui poi gli ultimi tre in casa di riposo.
Ok.
E, ecco, l'associazione quindi l'ho conosciuta così, mi sono finalmente sentita non più sola, perché all'inizio affrontare questa situazione è stato quasi normale per noi, perché in famiglia sì, la mamma di mio papà, insomma, no? Una nonna, chi si tirerebbe indietro, anche se ci sono molte persone che sappiamo.
Assolutamente.
Esatto. E, però sono stati anni, all'inizio non era, diciamo, una pesantezza, non era una cosa troppo gravosa per noi, perché comunque c'erano, insomma, delle piccole mancanze a livello di salute, però era una cosa tranquilla.
Gestibile.
Esatto, gestibile. Poi mano a mano l'impegno è diventato sempre più gravoso, perché appunto queste patologie, il fatto che, insomma, è diventata non vedente ha aggravato ulteriormente la situazione, per cui avevamo bisogno, non bastavamo più, né io, cioè, e comunque tutta la famiglia, cioè io, mio papà e mia mamma, siamo in tre, eravamo in tre, insomma, girava tutto intorno a lei, tutto era basato, insomma, sull'assistenza,
sui suoi bisogni.
Esatto, sui suoi bisogni. E comunque avevamo all'inizio una persona, una badante, e poi anche un'altra persona che ci doveva aiutare, perché per esempio le piccole cose, no, che magari uno non penserebbe mai, però lo spostamento dal bagno alla sedia, il cambio, la pulizia, cioè queste sono cose che una persona al di là, insomma, delle patologie, però andando avanti con l'età necessita, insomma, di sempre più di queste cure,
di aiuto, certo.
Cioè, esatto.
Quindi grazie a tua nonna ti sei
amicina. Esatto, grazie alla nonna, sì, esattamente, io, diciamo, sono entrata in contatto con Elena, con l'associazione, sono diventata socia.
Quanti anni sono?
Ormai sono dal 2014, dallo spettacolo. Sì, sette. Esattamente, quindi ecco.
7 anni.
Sette anni.
Sì, diciamo, dal mio piccolo contributo, molto piccolo.
Ma è la prima volta che sei entrata, che hai pensato? No? Pensando a tua nonna, a quello spettacolo, che hai provato, che hai pensato?
È stata un po' dura, perché diciamo che per me, insomma, mia nonna è stata
ti vuoi fare emozionare e commuovere?
Sì, ma io purtroppo ce l'ho sempre questa
decamera non c'è, quindi puoi
questa
fare
difficoltà.
La decamera non c'è, quindi puoi fare.
No, c'ho sempre questa difficoltà, perché per me è stato veramente un pilastro nella mia vita, e mi ha insegnato tante cose, e il fatto che vederla, diciamo, cambiare così, no? E quindi
fa male, lo so.
Fa molto male, cioè comunque sia ti ritrovi a essere tu la persona che accudisci una persona che ti ha, la persona che ti ha cresciuto, che ha aiutato che ti ha aiutato nella tua vita, no? E penso che un po' questo tutti poi lo provano,
sì,
non
sì,
solo con i nonni ma anche con i genitori andando avanti. Però insomma per me è stato un po' doloroso, perché comunque io l'ho vissuta tanto da quando avevo 13 anni e ho visto proprio il cambiamento, e diventare l'accuditrice poi di mia nonna con tutti i pro e i contro è stato un po' duro. Infatti l'avvicinamento è stato sempre un po', è stato bello, perché non mi sono sentita, diciamo, più sola, no? Ho capito e ho pensato anche che, ecco, non siamo gli unici a vivere questa situazione, però è stato sempre emotivamente un pochino diciamo difficile affrontare questo ricordo, insomma, tante emozioni, anche perché poi il percorso che ho fatto con Umana diciamo è arrivato anche un po' tardi rispetto a quello che potevo fare poi per mia nonna, perché comunque era già, diciamo, in una situazione di transizione da casa in una struttura di ricovero, quindi magari tutto quello che diciamo poteva svolgere, in cui poteva aiutarmi Umana, era già stato fatto. Magari in una maniera che forse se avessi, diciamo, conosciuto prima l'associazione sarebbe stato meglio. Sì, esattamente, perché comunque abbiamo seguito diciamo l'iter che ti propone la regione, la sanità, che
sì,
è quello
sì.
Esatto, che è quello degli assistenti sociali, che ti fanno, diciamo, un resoconto,
sì.
Adesso la faccio breve,
sì, sì.
Insomma, diciamo un resoconto della situazione familiare, patrimoniale, via dicendo, e poi ti collocano in queste famose liste d'attesa,
sì, sì.
Ok? E quindi appunto io voglio anche, diciamo, lanciare un appello.
Vai, parliamo un po' di
musica,
così
bisogna
fiato.
Sempre informarsi, cioè non fermarsi alla superficie delle cose, perché io per esempio tante cose, tanti diritti di cui noi insomma possiamo far valere, non li conosciamo, ci fermiamo un po' alla superficie, a quello che ti viene proposto.
Sì,
esatto. Cioè, poi giustamente le persone si fidano, no, delle istituzioni, di chi, insomma, dell'azienda sanitaria, dell'ASL. Però ecco, non ci fermiamo alle apparenze, sì, non ci fermiamo alla superficie, indaghiamo perlomeno, cioè non diamo tutte le cose per scontate come se fossero, non so, l'oracolo, insomma.
O colato, davvero.
Esatto, cioè, perché io penso che se, insomma, avessi un pochino più, diciamo, fatto una ricerca, mi fossi informata un pochino meglio, sicuramente avrei saputo gestire un po' meglio la situazione, perlomeno essere preparata anche, insomma, a quello che sarebbe venuto successivamente.
Sì, infatti, importante conoscenze e sapere, no? Informarsi,
esatto.
È importante.
Non avere paura neanche di chiedere, di poter far valere anche i propri diritti,
sì,
perché
sì.
Se ci sono delle leggi a favore dei cittadini, perché non usufruirne?
E poi non avere paura, che spesso forse, esatto, è la cosa che un po' ci blocca le persone. Va bene,
esatto.
Vi faccio un po' prendere fiato, andiamo con la prima canzone, due canzoni. Prima mi ha accennata Raffaella, Franco Battiato, la cura, perché penso
grazie.
Sia oltre canzone meravigliosa, lui stupendo, sia una canzone che penso racchiude un po' anche quello che avete, l'obiettivo della situazione è quello che avete detto fino adesso. Poi ne mettiamo pure una lettonata e poi torniamo con i nostri ospiti per continuare a parlare della realtà associazione umana. A fra poco.
Non sto a perdere.
Eccoci qua, ragazzi. Beh, A cura e Mi ferite i giovanotti, due canzoni che, insomma, racchiudono un po', non so cosa stiamo parlando, ma un po' tante volte, insomma, il senso della vita, come si dice, no? Quindi non siamo meravigliosi, con due cantanti, uno che purtroppo se n'è andato tempo fa, appunto Franco Battiato, e Giovanotti che ancora in vita, insomma, sicuramente niente male. Allora, torniamo con i nostri ospiti, con Silvia Fea e Elena, per parlare appunto della situazione umana. Parliamo di questa petizione.
Sì.
Chi vuole mai aggiungere questa petizione o firma Oiani per quella petizione? Dico il nome della petizione e il titolo. Diritto prioritario alle prestazioni sanitarie domiciliari per persone malate croniche non autosufficienti.
Sì. Allora, questa petizione, come dicevo prima, è stata promossa per ottenere una legge che garantisca la predisposizione e attuazione di un progetto individualizzato di cura da parte dell'ASL di residenza,
okay,
che preveda il coordinamento del medico di medicina generale con il coinvolgimento delle competenze specialistiche, mediche, infermieristiche, fisioterapiche dei servizi sanitari territoriali,
okay,
in base alle esigenze della persona malata. E poi che preveda anche che i congiunti e gli assistenti familiari siano, le cosiddette badanti, siano opportunamente seguiti e aiutati nelle loro attività quotidiane di cura, no, della persona malata,
sì,
non autosufficiente, specialmente se è con demenza.
Appunto.
E un'altra cosa che chiediamo, che sia garantita con legge del Parlamento e con, appunto, provvedimenti del governo, il diritto a un contributo economico mensile, che chiamiamo assegno di cura, che chiediamo sia riconosciuto senza discriminazioni per età, per tipo di patologia e indipendentemente dall'ISEE, e finanziato, quindi dalla condizione sociale, finanziato con risorse del Servizio Sanitario Nazionale. Ovviamente, l'abbiamo scritto nella petizione online, gli aventi diritto potranno anche accedere ai contributi dei comuni, cioè al fondo per le,
okay,
non autosufficienze, che sono erogati invece, quelli sì, in base alla situazione economica.
Okay.
Esatto. Però ecco, il contributo al assegno di cura, siccome il diritto alla salute è un diritto che è garantito a tutte le persone indipendentemente dalle ISE, e siccome la normativa nazionale, cioè i cosiddetti livelli essenziali di assistenza sanitaria, sociosanitaria, prevedono che l'ASL ha l'obbligo di garantire, oltre a che un progetto individualizzato di cura, anche un contributo giornaliero pari almeno al 50% della retta giornaliera di ricovero,
okay,
nelle strutture convenzionate. Quindi già la normativa nazionale per il ricovero prevede questo diritto a un contributo giornaliero, cioè al pagamento di almeno il 50% della retta di ricovero in convenzione. Invece la normativa nazionale non prevede diritto ad analogo contributo per chi è in condizioni similari ma curato a casa, e quindi nella petizione sosteniamo che si determina di fatto una discriminazione tra i malati non autosufficienti a seconda del luogo di cura, ok? e quindi con ripercussioni negative per la salute di quelli che sono accuditi a domicilio senza la presa in carico dell'ASL, e che quindi sono spesso anche costretti a ricoveri frequenti in ospedale o nelle strutture sanitarie, con evidente aumento della spesa sanitaria e peggioramento delle loro condizioni di salute. Per cui ecco, chiediamo al Parlamento e al Governo con questa petizione e un appello agli ascoltatori che sono sensibili di andare, appunto, l'abbiamo anche pubblicato il link nel sito www.associazioneumana.it, ma anche in change.org, che è una petizione lanciata con change.org, digitando diritto alle prestazioni sanitarie domiciliari dei malati cronici non autosufficienti, petizione online, esatto, di firmare, far firmare e diffondere la notizia. Riteniamo che sia importante creare alternative concrete al ricovero, perché come ha raccontato Silvia nella sua esperienza personale, a un certo punto la nonna si è aggravata, non era più gestibile a casa perché i costi di cura erano elevati. Se la famiglia di Silvia avesse avuto un assegno di cura con la presa in carico e un progetto individualizzato gestito dall'ASL con il personale, e avrebbero potuto coprire i costi e scegliere, magari valutare di scegliere di continuare a proseguire le cure domiciliari ed evitare il ricovero.
Anche perché,
e quindi per noi è fondamentale che ove possibile sia garantito un'adeguata presa in carico da parte dell'ASL con un progetto di cura a domicilio. Ovviamente per le persone malate come l'amica di Raffaella, che non hanno la possibilità, sia per inidoneità della casa sia per mancanza di familiari disponibili a garantire la presenza attiva a domicilio, è importante garantire strutture sociosanitarie residenziali che rientrino nella filiera del servizio sanitario, che abbiano requisiti di personale, parametri adeguati alle loro esigenze e che garantiscano anche le visite, per ricollegarmi al discorso di Raffaella, le visite dei familiari, delle persone amiche, nel rispetto della normativa del governo sulla certificazione del Green Pass, vaccinazioni, rispetto delle misure di sicurezza, purché però si tenga conto del fatto che queste visite vanno a completare il percorso di cura terapeutico e contribuiscono a far star meglio le persone malate. Spesso molte persone, non potendo vedere i loro i cari e sono ricoverate in queste strutture, si lasciano morire perché non c'è un'esigenza proprio di salute anche nel legame affettivo che va a completare quelle cure, quelle prestazioni del personale infermieristico, degli OSS, dei medici, ed è anche questo un ruolo fondamentale svolto dai familiari, che fra l'altro, entrando nelle strutture, possono anche verificare ed esercitare una funzione di controllo per vedere se tutto è in regola, se ci sono delle esigenze che non sono state notate, perché ovviamente nelle strutture non c'è un rapporto uno a uno personale, ecco, cioè, quindi per magari per 15-20 pazienti c'è un operatore che ovviamente deve seguire un po' tutti e quindi i familiari vanno a completare comunque in qualche modo, ecco, a garantire un supporto morale, un sostegno che è importante per il diritto alla salute.
Perché tu dici che la non autosufficienza causata da malattie è un grave problema di salute che puoi guardare chiunque di noi, no? Chiunque noi, quindi è un problema non individuale, appunto, un problema collettivo. Lo vedo qua sulla, in fondo alla petizione c'è questa frase che giustamente fa capire, no, anche l'importanza di questa petizione che voi avete lanciato. Volevo chiedere a Silvia, poi vengo da Raffaella, tu prima parlavi di la paura, no? Sì. C'è, secondo te, in situazioni come la tua, e dico metto in mezzo il Covid non per parlare di Covid, perché ho gusto parlare di Covid, ma perché forse il Covid ha aumentato certe sensazioni, no, che voi già provavano, ha aumentato, e c'è questo senso di paura qualche volta, né affrontare o né rivolgersi, prima che fare diceva, importante, no, condividere, conoscere, né far conoscere i problemi di questa realtà di cui stiamo parlando adesso in questo momento.
Ma forse, diciamo, più che paura, a volte c'è un po' di indifferenza, perché soprattutto per quanto riguarda le persone anziane, probabilmente le persone magari più giovani, no? non ragionano, nel senso pensano che è una cosa lontana, che avverrà in un futuro lontano, dice sì, magari un giorno, no?
Sì,
però magari succederà. non c'è, oppure anche, diciamo, anche con questo caso del Covid, ma sì, ma toccherà proprio a me. Non c'è un po' una presa di coscienza, vedono le cose un pochino come una sorta di futuro molto lontano, no? E quindi non c'è un pensiero, magari, ecco, chi le vive in prima persona forse sì, riesce un pochino più a rendersi conto. Però forse paura no, diciamo adesso magari con questa situazione del Covid, diciamo, si sono anche un po' persi,
sì,
un po' allentati quella comunicazione, quella interazione fra le persone. Diciamo c'è un pochino più di titubanza,
di diffidenza,
sì, quindi un po' forse la situazione è aumentata in questi ultimi due anni. Però ecco, generalmente, prima anche della pandemia, penso che il problema di fondo è il fatto che non si pensi, diciamo, a lungo termine, e soprattutto si veda la persona anziana, in questo caso noi, diciamo, ci occupiamo principalmente di anziani o malati cronici,
okay,
no? Come una cosa, ecco, lontana da noi, lontana dal nostro presente. E invece magari non ragioniamo sul fatto che, al di là, diciamo, dell'età, una patologia invalidante, qualcosa di invalidante potrebbe capitare purtroppo anche in un'età, no?
Sì.
Relativamente in giovane età.
Sì.
E poi soprattutto non pensiamo al fatto che poi un domani ci saremo noi. Questa è anche la cosa importante, cioè costruire, diciamo, dare delle basi fin da subito per quello che poi sarà il nostro domani, perché magari ci ritroveremo da soli in una, per esempio in una struttura o in casa, e come ci sentiremo, come
sì,
saremo, insomma, no? Vivere questa solitudine da anziani, pensare ad un futuro che non c'è più, perché saremo arrivati magari a 90, spero.
Certo, 95, vai così, scherzo.
95 anni, ecco, comunque da soli, ecco, insomma, senza nessuno su cui poter contare, o perlomeno contare solo su persone estranee che stanno svolgendo il loro lavoro, magari anche in maniera un po', come dire, automatica,
sì,
senza
sì,
un contatto, senza una parola, diciamo, di supporto. Penso che questa sia una cosa, insomma, veramente triste.
Sì, sì.
E spero che, ecco, nessuno poi si trovi, cioè perlomeno io spero di non trovarmi in questa situazione, spero che, ecco, che, insomma, anche la maggior parte delle persone anziane, che sono anziane ora, non debbano, diciamo, farci conti, ma purtroppo, aggravata anche dalla pandemia,
sì,
questa è stata una cosa che in questi due anni abbiamo visto parecchio.
Ma Silvia, com'è cambiata da un tano 2014, mi hai detto?
2014, sì.
Com'è cambiata? Com'è adesso Silvia?
Beh, insomma, diciamo che adesso ho una maggiore consapevolezza, diciamo, a parte, vabbè, di me stessa per la crescita personale, però un pochino più di forza, ho acquisito un po' più forza, perché mi sono detta, ok, abbiamo dovuto affrontare questa situazione, però ho imparato anche che grazie all'informazione, alla conoscenza, si può ottenere di più, si può fare di più, e bisogna anche impegnarsi per ottenere quello che vorremmo, insomma, diciamo, quello che possiamo anche chiedere. Basta poco, basta, per esempio in questo caso con la petizione, una firma, un click,
un click, né niente, appunto.
Esatto, oppure anche il semplice fatto di poter parlare, di far conoscere una realtà, di far girare la voce, ecco. E questo è stato un po' un cambiamento, diciamo, principale, nel senso che mi sono detto, ok, facciamoci forza, conosciamo, cerchiamo di scoprire sempre più informazioni, non ci fermiamo alla superficie,
inizio.
Come dicevo, esatto, come dicevo prima, conosciamo sempre, cerchiamo di scoprire sempre cose nuove, e appunto, infatti, magari ci troviamo, insomma, a scoprire tanti diritti, tante.
E in realtà, come la vostra, che ammetto, poi passo a fare, vi ho trovato tramite, no, manca tramite Facebook, perché è stata un'altra urbana, poi Arianna, io ho detto, che mi ha accennato la vostra presenza. E però, ecco, ringrazio la tua urbana, perché altrimenti non sapevo che c'è un'associazione No, quindi anche conosce
del parco Cicomendo.
Bravissima. Esatto. Conosce realtà come la vostra e potrebbe che si scopre che più già ha realtà importanti come la vostra, quindi no, che spesso esatto. Qualcuno ammetto a me ignoranza, non conosce, non sapeva che sia stessa.
Esatto, il nostro volontariato, infatti molti pensano al volontariato anche come una cosa, diciamo, molto pratica,
sì,
no?
Sì.
E invece diciamo noi la nostra tipologia di volontariato è proprio dei diritti, cioè di informazione su quello che sono i diritti dei cittadini. E penso che anche questo sia molto importante.
Assolutamente.
Perché infatti, come dicevo prima, tante questioni non vengono alla luce, non vengono a galla.
No, infatti. Raffaella, vuoi aggiungere?
Sì, io
vai.
Condivido in pieno quello che ha detto Silvia. E, intanto anche per la distanza che si crea anche con altri, se tu provi ad affrontare il problema, a parlarne. Sì, sì, ti ascoltano, ma poi arriverà quel tempo, no? E te lo dico anche perché avevo provato a buttar lì, proprio per arrivare prima dell'età anziana, il discorso del co-housing, no? Che potrebbe essere una modalità per cominciare anche a un'età che anticipa appunto la condivisione, no? Mettersi insieme chi non può condividere dalle spese economiche, i problemi, è un modo diverso di stare, di vivere. Però ecco, sì, ti ascoltano, ma poi
finisce,
si va a perdere, finisce lì. Quando ci sono anche esperienze positive, anche in Italia credo, in alcuni luoghi, però credo che funzioni. Non è facile, perché significa trovare persone con cui puoi anche, sì, no, sì, condividere spazi, tempo,
fuori,
interessi, indubbiamente. Però se ci si prova a pensare, potremmo trovarci avvantaggiati un domani, soprattutto persone sole, che non solo, perché non si sa in prospettiva, no?
Come, sì, siamo un po' tutti soli, si dice, tra
ecco. Quindi può essere una qualità di vita diversa.
Assolutamente,
questa.
Assolutamente.
E credo, ecco, appunto, l'importante è non rimanere soli, ma cercare con gli altri, no? Soluzioni.
Prendi qua la musica, domani ti vuoi fare. Se adesso domani trovassi una persona che, come te, ha un'amica, no? Da accudire.
Sì.
E a vuoi aiutare.
Sì.
Così, del primo proprio... come, senza pensarci tanto, ma proprio, sì, cosa consiglieresti? Prima cosa che consiglieresti?
Le consiglierei intanto di informarsi, no? Su quelli che, okay, possono essere i diritti,
sì, sì,
ecco. Poi cercherei magari di condividere con lei questa ricerca per l'esperienza che
tua
possa aver, sì, avuto
io,
te
l'ho, no, chiesto.
E, intanto, e naturalmente parlare con gli altri significa far conoscere anche le associazioni,
certo,
che possono essere di supporto, che sono preziose, no? In queste,
questi casi.
Sì, anche perché ti aiutano a seguire le vie anche formali, no?
Sì,
per,
sì,
arrivare a ottenere,
purtroppo spesso sono troppo lunghe e troppo,
magari
in
uno va così a buon senso, ma non è la strada corretta.
In Italia,
no?
Burocrazia qualche volta un po' bema. Va,
sì,
bene, poi parliamo un attimo, vediamo la canzone e poi teniamo per gli ultimi minuti, parliamo un attimo, Serena, di questa rete,
della
accenniamo,
rete.
E anche di due dei libri che mi hai portato meravigliosi qua in radio, di ragazzi che bello hanno scritto dei libri su, no, su diritto alle cure delle persone autosufficienti, e immaginano come sia una storia, no, di persone autosufficienti, quindi è bello perché, no, si sono posti il problema, come diceva anche, sì, prima Silvia. Andiamo con la canzone. Marco Mengoni Guerriero, per rimanere in tema di, insomma, di salute, di non morire mai, e poi torniamo per gli ultimi 5 minuti finali. A dopo. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa età, quindi adesso sottofondo questa canzone meravigliosa di Marco Mengoni Guerriero, che di qualche anno fa, 2014 se non mi sbaglio, ma una canzone stupenda, e la facciamo a sottofondo, così la facciamo sentire tutta. Allora, Ena, per le ultime cose veloci ricordiamo la firma, i contatti e... Vai.
Ecco, e volevo parlare della rete di associazioni ADNA, Alleanza per i diritti delle persone non autosufficienti, che è nata, si è costituita anche con il supporto e la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato, e le associazioni che partecipano, oltre appunto a Umana che è la proposta, sono Alice Città della Pieve, Ancesca Umbria, Associazione Cuor di Leone, Il Sole di Foligno, La Pietra Scartata Onlus, Madre Coraggio e l'Unione Parkinsoniani di Perugia. E praticamente è nata nel periodo della pandemia, nel giugno del 2020, e quindi abbiamo sempre organizzato un lavori di gruppo online, cioè ci siamo una decina di persone, ci incontriamo online e abbiamo pensato di promuovere iniziative rivolte alle istituzioni regionali, in particolare delle lettere. Bene. Con richieste, proposte, osservazioni alla Regione Umbria e una richiesta di audizione alla Commissione Sanità proprio sui temi. Infatti il manifesto costitutivo di ADNA riguarda come obiettivi la garanzia del progetto individualizzato di cura domiciliari per le persone malate croniche non autosufficienti e per quelle che non possono essere curate a casa, cure residenziali adeguate in strutture idonee rientranti nella filiera del servizio, delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi ecco, queste lettere sono pubblicate nel sito www.adna.it ed è una rete e un'iniziativa che riteniamo molto importante, perché solo l'unione fa la forza.
Assolutamente.
E quindi unire le associazioni per raggiungere gli obiettivi che sono appunto quelli dell'associazione umana era per il nostro volontariato una cosa molto 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 importante.
Assolutamente.
E un'altra cosa che ritengo importante è la consulenza per la tutela dei casi individuali. Il nostro contatto telefonico è 324 05 15 707. Il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12 io rispondo alle telefonate di familiari o persone che vogliono informazioni sul diritto alle cure sanitarie e sociosanitarie. Okay. E su come tutelarlo delle persone malate non autosufficienti, e quindi sono a disposizione anche per email con consulenza. Perfetto. Scritta, tutto gratuito e nel periodo della pandemia con appuntamento online oppure in presenza presso la sede del CESVOL di Perugia in via Campo di Marte 9 che ci ospita e che ringrazio. E un'altra esperienza che abbiamo fatto in passato è con i giovani, abbiamo fatto dei laboratori di scrittura creativa, un futuro positivo o negativo in famiglie con persone malate croniche non autosufficienti, per avvicinare i giovani al tema del diritto alle cure, e abbiamo chiesto loro, cioè erano ragazzi che amano scrivere, abbiamo fatto un primo laboratorio ed è nato, è stato pubblicato dal CESVUL e è presentato al Salone Internazionale del Libro nel 2016, La Giovane Umana, con racconti ambientati,
sì,
in un futuro positivo e negativo con malati non autosufficienti. E poi con il liceo classico Mariotti, con due classi, nel 2017 un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha portato sempre con il CESVUL alla pubblicazione di un libro, Storie di Umana Salute,
sì.
Sono racconti scritti da gruppi di ragazzi del liceo classico Mariotti.
Di cui spiteremo per paio anni indietro questi libri, che sono una cosa meravigliosa.
Ecco, certo, allora, volentieri. E petizione. La petizione, io invito tutti gli ascoltatori che sono sensibili e condividono quanto abbiamo raccontato a sostenere la petizione per il diritto prioritario alle prestazioni sanitarie domiciliari per le persone malate croniche non autosufficienti, e quindi a far firmare la nostra petizione online, che è anche nel sito di Umana. Beh. www.associazioneumana.it, e nella nostra mail è associazioneumana@gmail.com per chiedere consulenza. Il telefono 324 05 15 707 lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e per la consulenza per la tutela appunto dei casi individuali. Ringrazio infinitamente Radiofonica e Marco, che
Nicola.
Nicola, scusa.
Vabbè, anche Marco,
Nicola.
Scherzo.
Nicola che ci ha
ospitato, gentilissimo.
Vi aspettiamo,
grazie a voi.
Nicola.
Prima di salutarvi, una domanda a voi. Finiamo con una, forse difficile, però con un aggettivo, una frase, una parola. Abbiamo parlato di cura, no? Di persona autosufficiente, di associazione umana. Che cos'è e a cura, quindi? Come la definireste? Non come la definire Battiato,
certo.
Ma come la definireste voi? Con una frase, una parola, che cos'è la cura?
Secondo me la cura è condividere. È un ottimo ingrediente per la cura.
Silvia?
Ma io direi anche amore.
Okay.
Perché se non c'è, insomma, un sentimento...
Non si può fare altro.
Sarebbe
diventa
meglio.
Difficile.
Diventa...
parlando di persone malate non autosufficienti, l'essenza della cura è comunque la competenza sanitaria, essendo diritto alle cure sanitarie e sociosanitarie, sicuramente la cura viene completata da chi si prende cura dei propri cari, però è fondamentale che, così come è previsto dalla nostra Costituzione e dalle leggi vigenti, sia garantito ad ogni persona malata, indipendentemente dal tipo di malattia, l'attenzione sanitaria, la tutela, le cure,
tutto
ciò di cui ha bisogno per il diritto alla salute.
Perfetto, grazie mille, vi aspetto in bocca al lupo e firmate quella petizione. Adesso andiamo con la canzone, se mi parte il computer, spero di sì, e poi parte quindi con la canzone di Diodato, Fai Umore, perché insomma oggi abbiamo fatto un po' di umore, tra virgolette, se riesco. Ok, vabbè, mettiamo un attimo.
Grazie Nicola.
E vi aspetto, e adesso facciamo cambio, arrivano a testa, e ancora grazie, in bocca al lupo, alla prossima.
Grazie.
A fa poco, ragazzi.
Ce l'hai?
Grazie.
Eccoci qua, ragazzi, tutto velocemente, tutto a volo, le istituzioni volanti, perché andata via una realtà, la situazione umana, ne sono arrivate altre due di cui che conosciamo, perché sono venuti già altre volte ospiti, anche prima di Natale. Parto da chi è in maggioranza, poi vengo da te, e quindi faccio benvenuto a Nicola.
Sì.
Vigilio. Ciao Vigilio, ben trovato.
Ciao.
E chi avete portato con voi? Una new entry, un debutto. Chi lo presenta?
Beh sì, Nicola Tassini è il coordinatore dell'associazione Borgo Sant'Antonio.
Due Nicola ci abbiamo?
Due Nicola, al Borgo abbiamo due Nicola, lui Nicola è senior, io sono junior, più piccolo. Sono
anche te, perché anche mi chiamo Nicola, quindi
anche, ecco,
oggi c'è un problema a capire chi Nicola parla. Però sì.
Ha avuto la grande idea, Nicola mi ha riconosciuto il merito di aver portato le api in centro, storico. Sembra una cosa un po' strana, appare sicuramente così, però Nicola ci è riuscito, a questo punto
ne paremo,
lascerei sì, parlarne, ne parli lui, che ecco.
Ben trovato e ne parliamo. Aspetta, presento l'altro ospite e poi arrivo a voi. Ben trovato, ben ritornato al presidente della scuola di musica di Toggiano, non mi ricordo il nome, scusami,
Attilio
Campacosta, che poi non sei venuto come presidente di scuola di musica, ma perché come scrittore, giusto?
Una parola grossa.
Vabbè, però è scritto libro, quindi è scrittore. L'umana gente, giusto il nome di questo libro. Poi se ne parlerai, vedo insomma tante foto di tante persone in questo, su questa copertina di questo libro, quindi
sì,
appunto, se ne parlerai, appunto di questo libro. Allora, iniziamo a libro, torniamo a Vigilio, Nicola e Nicola. Io sono Nicola Radiofonico, così non ci sbagliamo, sì, e non svelo il nome. Allora, Vigilio, ci siamo visti prima di Natale, no? Per parlare, iniziare a parlare del mondo delle api, di tutto ciò che poi, no, ne consegue, ne ha portato. Oggi siete tornati qua per parlare di quello che è avvenuto, di, se sbaglio, prima dei festi di Natale, no? Una specie di report, abbiamo chiamato, no? Al telefono, giusto, ieri quando siamo sentiti, dico così, dico bene?
Certo. Allora, intanto salve a tutti i nostri amici, i nostri ascoltatori, salve a te. E l'idea, sì, era proprio questa. Dopo l'incontro che c'è stato a dicembre, poi noi ti ho detto che eravamo poi in piena attività con dicembre, e oggi vogliamo presentare anche come Api on Air un po' il report di quello che è stata questa attività, tirare un po' un attimo anche le somme di quello che è stato, le difficoltà che abbiamo incontrato, che ce ne sono state indubbiamente, tutto quello che ha comportato la pandemia, come ci siamo in un certo qual modo anche riorganizzati in modo che possa essere anche, diciamo, anche degli da consiglio, condividiamo questa cosa, ma che potrebbe essere utile a qualcun altro. Quindi oggi abbiamo, ricordo che noi ci eravamo lasciati, che dovevamo iniziare quello che poi è stato un'intervista con i riscrittori del pianeta, è stato fatto questo, è stata una cosa che è piaciuta, anche perché non abbiamo fatto solamente un collegamento, ma abbiamo fatto, oltre il collegamento, abbiamo avuto anche la possibilità di avere, grazie appunto a Nicola Tassini, anche una seconda punto di ripresa, e questo a livello anche di, alla regia è piaciuto, quindi siamo riusciti a far vedere gli affreschi dell'oratorio del borgo, dell'oratorio quindi di Sant'Antonio, quindi del borgo, e abbiamo reso dinamica comunque un'intervista. Ecco, questa è anche una cosa che è stata interessante. Poi proviamo a leggere anche alcuni passi, perché comunque è stato pubblicato, sì, è stato pubblicato, è stato spedito, quindi l'ho ricevuto. Questo è il MacBook, come lo chiamano loro, anzi saluto Giusy, saluto Eugenia e tutte quante, e poi vediamo qualche piccolo passo magari del
assolutamente bella copertina, una copertina accattivante,
sì, accattivante. Dicembre era tutto per gli animali,
sì, infatti ci sono un po' gli animali, come dire, sì, infatti
dedicato agli animali, sì sotto ogni sfaccettatura.
Nico, prima di stare parlando con Tassini, bene, sì, bene, con gli occhiali. Ricordiamo un attimo l'associazione di cui tu fai parte, perché sì, sei venuto bene a Natale, però sì, quest'anno è nuovo, quindi ricordiamo per chi non lo sa, non se lo ricorda.
Sì, l'associazione si chiama Borgo Sant'Antonio Porta Pesa e si occupa, diciamo, del territorio che va da Porta Pesa, parliamo ovviamente di Perugia, Perugia Centro e tutto Corso Bersaglieri. Nasce 10 anni fa con l'intento di recuperare una situazione, diciamo, un po' alla deriva, dove insomma uno spaccio, un po' di delinquenza, un po' di trascuratezza, possiamo dire così, faceva da padrone. I borgaroli, cosiddetti borgaroli che vivono al Borgo Sant'Antonio, hanno deciso di alzare la testa, di riappropriarsi della loro, insomma, del loro quartiere, e così nascono tutta una serie di iniziative, dal recupero della chiesa di Sant'Antonio, passando per l'oratorio di Sant'Antonio. È stata abbellita la strada, tutta la parte dietro le mura, quindi la cosiddetto greppo, è stato tutto sistemato, è stato fatto un viale con del breccino. Ora io sto a elencare tutto quello che è stato
fatto.
Non basta un'ora.
Avete fatto.
Non basta un'ora. Questo grazie, insomma, agli impegni di tanti borgaroli, e un grazie, io manco fosse la mia moglie, però è giusto riconoscere, a Nicola Tassini, che possiamo dire che è la colonna portante dell'associazione del Borgo Sant'Antonio, insomma, un fiume in piena, una persona che ha molte idee, che le mette comunque a disposizione sempre dell'associazione. Come dicevo prima, ha portato le api in centro.
Quindi,
dice, ma come ha fatto? Come hai fatto?
Come hai fatto?
Ma tutto nasce da appunto 10 anni fa, quando ci siamo chiesti quale vocazione dare a questo piccolo borgo, che era un borgo, che è appunto Borgo Sant'Antonio, un borgo che era un po' caduto anche nel dimenticatoio, nessuno lo citava più, tutti quanti pensavano che Borgo Sant'Antonio fosse niente di più che una strada di transito e di uscita dalla città.
Che parte da dove? Per chi è
parte da Porta Pesa e poi si ricongiunge al topo di Monteluce, quindi via San Giuseppe. Questa strada, che è sempre stata utilizzata come scorciatoia, invece era un borgo storico con dei beni culturali importanti, come appunto ha detto Nicola Capizzi, dalla chiesa, l'oratorio, le sue strade, i suoi vicoli. E uno dei punti che ci siamo prefissati allora è stato quello anche di recuperare gli spazi verdi. Lì la zona non ha spazi verdi dentro le mura, ma subito fuori le mura, quello che è Viale Sant'Antonio.
Ah, ok, sì.
Di fatto si apre un mondo incredibile, perché il fosso del Bulagaio, che è rimasto per molti anni incolto e abbandonato, si è ripopolato di animali di varie specie, insomma, dalle volpi alle faine, agli istrici, cioè veramente
sei popolato.
Un mondo posto a pochi metri dalle
un cervo, abbiamo trovato una volta,
trovato i cervi,
un cervo, sì, si è avvicinato
addirittura,
sì.
E allora ci siamo chiesti come potessimo recuperare, visto che avevamo una parte di scarpata del fosso del Bulagaio in convenzione dal comune di Perugia, come lo potessimo recuperare. Siccome la pendenza era molto elevata, quindi non potevamo organizzare, diciamo, eventi con grande pubblico, abbiamo pensato di utilizzare quello spazio lì aumentando, diciamo, la natura, quindi dando un contributo ulteriore per aumentare l'ambiente e il recupero dell'ambiente stesso. Abbiamo iniziato a mettere delle arnie, quindi abbiamo prima ripulito tutto, abbiamo pulito una scarpata dai rifiuti, abbiamo tagliato i rovi, lo abbiamo sistemato, abbiamo creato
non vi dico quanto c'è voluto e a fatica, non
ma quello che si è trovato, è uscito fuori un bazar praticamente, addirittura la targa di una macchina, cioè abbiamo trovato di tutto,
creato di tutto. Però diciamo che poi è diventato un po' le domeniche mattina, quando eravamo liberi, è diventato un punto di ritrovo. Cioè io lo dico sempre, anziché andare in palestra magari ad alzare pesi, noi
fate gratuita senza pagare.
Esatto, abbiamo fatto la stessa palestra ripulendo una proprietà, tra l'altro comunale, ripeto, che è di tutti. E successivamente abbiamo pensato anche di realizzare un progetto che è stato finanziato dalla Regione Umbria, progetti per il terzo settore, e quindi abbiamo avuto anche le risorse per poter investire ulteriormente nel nostro piccolo apiario, e quindi abbiamo realizzato un tunnel di osservazione in plexiglass, in cui tranquillamente anche gli stessi bambini possono venire a vedere le api da vicino, ma in tutta sicurezza.
Okay.
Questo è, quindi è diventato un apiario didattico.
Bello.
E ce l'abbiamo a pochissimi metri dalle mura medievali.
Che bello.
Quindi è una risorsa del centro storico avere queste api, che poi assolutamente spaziano, diciamo, sì, nel fosso, il Bulagaio, hanno chilometri di
ce l'hanno lo spazio.
Ce l'hanno lo spazio.
6 chilometri arrivano le api, si spostano fino a 6 chilometri, sì, sì, una roba del genere.
3 sicuramente, perché è stato già visto in letteratura.
Ah, ok.
Un raggio di 3 km lo fanno, lo vanno a battere. Poi ci sono studi che hanno portato invece ad aumentare fino a 5-6 km nel caso in cui avessero fame, dovessero andare a cercare,
sì, sì,
in emergenza possono comunque. E quante cose dovremmo ancora scoprire? Dovranno gli scienziati
scoprire.
In conclusione, abbiamo anche fatto la smilatura, quindi abbiamo anche prodotto il nostro miele, che abbiamo chiamato miele del borgo, ma a me piace quasi più chiamarlo un miele etrusco, lo
porti
visto
anche
che siamo
porti qua con un pezzo di pane, questo è l'assaggio
per degli assaggi, nonostante
scherzo,
diciamo la stagione delle api in questi ultimi tempi ha seguito un po' anche le disgrazie nostre
purtroppo,
per la pandemia, anche per varie, e quindi abbiamo dovuto sostenerle poi queste api, quindi per esempio quest'anno abbiamo deciso di non sottrarle la loro dispensa, che poi è il miele che loro hanno, ma di cercare di mantenere questo patrimonio, perché lo scopo non è tanto la produzione del miele nel nostro caso,
fa conoscere,
è quello di valorizzare l'ambiente, questo ambiente che abbiamo, diciamo, a pochi metri dal centro storico di Perugia.
Che non so se tanti conoscono Perugini, che c'è, no?
L'associazione è abbastanza famosa. Insomma,
sì, sì, ecco. Non dico Perugini, però in generale, sì, quindi più importante, perché è un anche binomio, fa natura, storia, cultura e... Poi passo al nostro scrittore e di messaggio istruzione, no? Cioè si fondono quattro cose, quattro aspetti, didattica o se la vuoi chiamare, in un, no?
Assolutamente
un
sì,
contesto.
Assolutamente abbiamo trovato, appunto, soprattutto grazie al progetto Natura Circolare, uno spazio proprio per l'API didattica, cosa che io comunque già facevo da prima,
sì,
da
sì,
anni eccetera, però è stato l'occasione per incontrarci, per portare avanti tra l'altro una serie di attività che si sono svolte effettivamente sempre online per quanto riguarda le scuole, quindi con degli appuntamenti registrati eccetera, con sai benissimo le difficoltà, video, fotomontaggio, montaggio audio-video, una cosa veramente impegnativa, però è stata una bellissima sfida per non arrenderci al Covid, e quindi l'abbiamo portata avanti. Volevo aggiungere l'ambiente, e poi vi lascio la parola, l'ambiente che all'inizio era stato fatto anche uno studio da parte di diversi appunto scienziati, ecologisti, hanno detto no, il fatto comunque di aver fermato il mondo da una parte porterà un respiro ampio della terra. Questo in parte c'è stato, purtroppo per le api c'è stata una situazione climatica devastante e quindi sono già 3-4 anni che le api sono in sofferenza totale enorme. Ecco, qui si vede anche il discorso che la mano dell'uomo che effettivamente va anche, deve in questo caso andare a sopperire all'alimentazione, deve aiutare, deve, c'è da fare, insomma.
Sì, sì, è un tema che guardando su DOPAI di sì, questa difficoltà sì, che il mondo delle api ha incontrato, no, negli ultimi anni. Sì. E quindi
poi anche in uno dei prossimi appuntamenti, visto che questi sono appuntamenti mensili, come avevamo detto, assolutamente, stiamo realizzando, porteremo anche degli apicoltori, degli agricoltori, quindi
per parlare ancora più nello specifico, ancora più in profondità,
condividiamo sì punti di vista,
cioè assolutamente, assolutamente. Passiamo al nostro poeta Tio Gambacotta. No, ho detto poeta scrittore, scusa, però forse poeta non è sbagliato, perché sono le poesie, dico bene?
Sì, diciamo.
Com'è nata questa idea di fare sì, questo libro?
Siccome mi ha stimolato la presentazione dell'associazione che è stata appena presentata, volevo interloquire con gli amici, qui prima di dire due parole sul libro, se posso.
Si mancherebbe.
Se posso, perché ho trovato delle cose in comune con quanto con me personalmente, con le idee, con le,
beh, deve essere
col pensiero,
così,
col pensiero mio, ma poi ho trovato delle similitudini anche per riguardo le associazioni. Io sono presidente di un'associazione musicale a Torgiano che fa i suoi concerti nella Sala Sant'Antonio. La Sala Sant'Antonio è una
carina sta cosa,
comuni per caramba, che sorpresa.
È una sala storica del comune di Torgiano, dove c'era prima, fino alla seconda guerra mondiale, poi credo che alla fine della seconda guerra mondiale, fine anni 40, sia stata sconsacrata. C'era una chiesa, è un ordine, che si richiamava Sant'Antonio, e lì è stata proprio la storia del paese di Torgiano, perché c'era questa sala che negli anni 70 era di proprietà della parrocchia, e la parrocchia l'aveva data in uso, diciamo, gratuita a noi ragazzi diciottenni, adolescenti, giovani, e ci avevamo fatto una sala di incontri per ragazzi. Poi c'è stata la squadra di pallavolo, che nel campetto fuori c'era il campo e dentro in uno spazio c'era lo spogliatoio, e lì la domenica mattina c'erano le partite dei campionati di pallavolo, e quindi la gente di Torgiano andava lì ad assistere, a vedere la partita. Era l'unica manifestazione di sport che in quegli anni c'era a Torgiano, perché il calcio al quei tempi era chiuso, non c'era squadra di calcio, e quindi la pallavolo viveva un momento felice, copriva quell'assenza di sport che c'era nel paese. Poi è stata ceduta dalla parrocchia, è stata ceduta al comune, e il comune ci ha fatto questa sala convegni, questa sala riunioni, una sala cinematografica, che è un po' il punto di ritrovo di tutte le associazioni del comune, tra le quali la nostra che ci fa i concerti la domenica pomeriggio o la sera, ci fa incontri, conferenze, insomma, quindi questa continuità con Sant'Antonio, questo impegno del centro del paese, lo vedo parallelo al mio. Poi il vostro è ancora più importante, perché il discorso delle api veniva detto prima, è un sintomo del cambiamento climatico, certo, molto 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 profondo, molto serio, al quale dovremmo prendere atto e coscienza, cosa che non è del tutto così, parte la volontà politica, parte i discorsi economici che tendono a frenare questa emergenza. L'ultimo è il caso sul nucleare, con le scorie, eccetera eccetera, ma questo impegno dell'ambiente. E poi è un'altra cosa che tengo a accomunare la vostra associazione con la mia, è quello di fare sistema, di quello di fare società, di quello di rendere una comunità coesa, quindi di appropriarci e di progettare qualcosa che possa essere utile per il comune, per la gente, per l'umana gente. E vengo al libro,
a tua opera,
vengo al libro che ho scritto così per caso, perché adesso definirmi poeta mi sembra esagerato, un po' esagerato, però più mi piace scrivere, questo sì. E la cosa curiosa di questo libro è che è nato, dicevo prima, per caso, ma così è. E è nato dentro il pullman, o come ci detto postale, cioè nel senso che portai il postale che portavi i pacchi da un paese all'altro. E perché vado a lavorare a Gubbio, e prendo l'autobus a Bosco e durante il tragitto, per ingannare il tempo, prendo a scrivere delle cose, dei pensieri che mi vengono in mente sul, col telefonino, e le pubblico su Facebook, vedo che ci sono diversi like e nel 2018 le mie sorelle mi fecero una sorpresa, raccolsero questi pensieri e ci fecero un opuscoletto e me lo regalarono. Sempre per gioco partecipai a un concorso che era stato pubblicato su Facebook dalla casa editrice Dantebus e con sorpresa ricevetti una telefonata della casa editrice che mi chiedeva se avevo intenzione di fare qualche pubblicazione. Ormai mi stavo divertendo, diciamo, e così ho fatto e così da qui è nato questo libro, che poi ho raccolto in capitoli e ogni capitolo ha una sua storia e
quanti capitoli sono?
Sono 11 capitoli.
Ah,
sono
okay.
11 capitoli, sono circa 110 poesie. E parto da proprio cosiddetta l'umana gente.
E qui, se volete, l'ultima come si chiama?
L'ultimo capitolo lo dedico al mio paese. Al mio paese e dice la mia insegnante, che la dedico a l'insegnante delle mie scuole medie, scomparsa prematuramente, ma che ho avuto, con la quale ho avuto un rapporto molto bello da studente a insegnante, e la ricorderò sempre con affetto profondo.
Dopo una leggiamo, prima della fine leggiamo, va bene?
Questa quindi l'ho dedicata a lei.
Copertina verde, come mai questo colore verde?
Allora, l'umana gente, mi è venuto in mente l'umana gente perché amo molto Leopardi, e amo molto quel verso sulla l'ultima poesia che poi ha scritto Ginepri dove parla dell'umana gente, e quindi parlando sul libro parla molto delle persone che salgono sul pullman, oltre che dei paesaggi delle città dove sono stato: Perugia, Torgiano, Gubbio dove lavoro, Londra che sono stato in viaggio. E quindi raccolgo le espressioni delle persone che salgono sul pullman, delle persone che vedo, dei paesaggi che attraverso è l'umore della gente. L'umore della gente, che è la gente che si alza la mattina, che arriva la sera e passa le giornate così. Dell'operaio che incontro nel tragitto per andare al lavoro.
Della gente,
della mamma che accompagna i figli a scuola,
della gente semplice,
dei studenti che salgono sul pullman, dei lavoratori che vengono col pullman, degli immigrati, di qualche caso, diciamo, l'emarginazione che si vince dal comportamento del personaggio stesso.
Perché vende il colore, dicevo prima?
Ma questa è una proposta che ha fatto la casa editrice.
Ah, ok.
Ma fatte vai, a questa mi piaceva particolarmente. Bello. Perché c'era proprio tutto.
Sì, poi questa immagine di appunto di tante persone, bello, sia colore anche titolo. Beh, dopo ci leggi prima della fine la poesia, va bene?
Sì, con piacere.
Okay. Allora, anche Vigilio deve leggere qualche passo, abbiamo detto, no? Di questa...
Sì, quando volete sì.
Adesso andiamo con la canzone e poi torniamo. Poi va se bene. Vuoi, quando torniamo, ci diamo poi leggere qualcosa. A fra poco. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua. Vedete questa canzone di qualche anno fa. Allora, adesso sentiamo un po'... qualche parola, qualche frase. Partiamo dal video, vogliamo leggere qualche passo,
sì,
di allora, questo plan. Tanto la ripresentiamo, prima era accennata,
sì,
no?
Sì, ripresentiamo i riscrittori di Eugenia Romanelli. Nel mese di dicembre è stato curato da Giusy Montione, che è una psicoterapeuta, eccetera. Quello che si è andato a cercare è una relazione, la relazione tra gli esseri umani e gli animali, tra l'uomo e l'animale. E così, anche questo è capitato per caso, come tantissime volte abbiamo detto anche l'altra volta, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti durante un laboratorio, eccetera, e niente, ho avuto la fortuna di far parte, diciamo, di questo, di questi riscrittori di questo, di mettere, insomma, di dare questo contributo, sì, piccolo contributo comunque al MacBook. E il mio contributo di dicembre si chiama Lo Spazio Aureo, perché è un nome un po' particolare, non è arrivato subito questo titolo, Lo Spazio Aureo, però effettivamente io sono stato un po' risucchiato dal mondo delle api, cioè ci sono capitato così per caso, sono entrato dentro e non ne sono più uscito. E lo senti, è una cosa che può piacere o può anche non piacere, però vedo che generalmente per esempio ai bambini piace, quindi sono fortemente attratti. E proprio lavorando comunque con tantissimi bambini tutti gli anni fino al periodo pre-Covid, diciamo, volevo proprio sul racconto uno dei passi che potete trovare comunque sullo spazio aureo. È questo, stavo facendo praticamente il primo laboratorio, no? Sai, i primi laboratori che fai indubbiamente, sì, poco ti trovi con 5.000 api, quindi sono comunque poche, effettivamente ricordiamo un alveare, una famiglia composta circa 60.000 api, ma 5.000 api è un decimo più o meno dell'alveare, però insomma quando le vedi, belle, quando vai a dire sono 5.000 inizi già, no? Già quando sali sopra i 3.000 inizia a battere il cuore, insomma, con tutti questi bambini, no? Che bello, io tocco qua tutti a toccare i vetri, a battere sui vetri, eccetera. Quindi è un po' il racconto di questa prima parte, perché poi mi hanno coinvolto in questo raccontaci un po' la tua storia. E niente, io sono andato avanti e quello che potete trovare è questo: l'attenzione e la curiosità manifestate dai bambini mi ripagava per le letture fatte, le ore in apiario e tanta preoccupazione per quel primo laboratorio. Notai come i bambini, per niente impauriti, osservavano con ammirazione le api. A fine laboratorio mi sono soffermato ad osservare quella porzione di alveare con gli occhi da bambino per cercare di capire la loro interpretazione. Cosa ci vedevano di speciale questi piccoletti in quel continuo movimento e ronzio? Guardavano la singola ape o l'insieme? Perché non avevano paura? Eppure sappiamo tutti che le api hanno il pungiglione. Dopo una mezz'oretta di osservazione e domande ero sicuro di una cosa. Il mondo delle api li aveva conquistati e aveva rapito pure me. Ero stato risucchiato in quello spazio aureo che è l'alveare, senza possibilità di ritorno. Ve la taglio qua, poi andrete a leggere. Dubbiamente metterci certe volte nella posizione dell'altro osservatore, cambiare il nostro punto di vista, forse è fondamentale, serve. Effettivamente ho detto, ma come, noi bambini lo sanno tutti che le api hanno il pungiglione, però sono rimasti affascinati. Che cosa è che le ha affascinati? Quindi ho cercato di mettermi un po' nei loro panni. Dubbiamente non è facile, però almeno provarci, ecco questo, provarci sempre anche a cambiare il punto di vista, a condividere, perché forse è l'unico modo per crescere, per poter vedere le cose da
un altro punto di vista.
Da un altro punto di vista, certo. Cioè, poi loro lo sanno, è un numero, questo 5.000 è un numero che tanti loro nemmeno conoscono, non lo sanno proprio scrivere, non hanno idea proprio di questo numero così. Certi i bambini sanno veramente contare fino a 100, alcuni fino a 10, perché tanti bambini che ho incontrato sono dell'asilo, quindi hanno 3 anni, 4 anni, quindi arrivare a questo 5.000 è una cosa, per loro è enorme, no? Però non sono stati impauriti. Che cos'è che li ha attratti? Il ronzio, quindi la musicalità, ritornando anche al discorso della musica, cioè questa musicalità, questa cosa che c'è dietro, oppure quel movimento che è continuo effettivamente, che poi è stato spiegato dai ricercatori, eccetera. Cioè c'è un qualcosa che comunque li ha rapiti, fatto sta che ha rapito anche a me, insomma, poche parole.
No, questo sì.
E devo dire, passo una parola,
vai.
Ha rapito un po' anche a loro, anche
infatti,
a Nicola.
Ai due Nicola, no? Perché adesso, mentre mi giro, insomma, leggeva questo pezzo, ai due Nicola, che cosa hanno attirati nel mondo delle api? È apito del mondo delle api.
Ma guarda, intanto devo dire che già l'aver conosciuto Virgilio, come avete capito, è poliedrico, nel senso che lui ha.
Ne fa un po'.
a 3.000 passioni, fa un po' di cose, già è stata, diciamo, una bella motivazione. No, devo dire che per quanto riguarda me, che non sono un esperto di api, anche io mi occupo più magari della parte quella più botanica, nel senso di piantare magari delle erbe aromatiche, noi stiamo migliorando quella zona, ovviamente la stiamo, anche se poi insomma, per le api non è che ha un impatto così importante, però diciamo stiamo migliorando quella zona per dare anche un segnale che insomma di recupero dell'ambiente in una maniera intelligente, sostanzialmente, per cui una scarpata di rovi, che anche i rovi hanno il fiore di rovo, interessa le api, cioè, però creare un ambiente, diciamo, interessante, no? Anche per chi si avvicina a questo mondo, per cui io curo più l'aspetto, diciamo, questo qui delle piante più che delle api. No, è che abbiamo scoperto, e per me è stata una scoperta ed è tuttora una scoperta avvicinarmi a questo mondo, perché ogni volta imparo qualcosa, e parlando proprio con chi ne sa molto più di me, e rimango affascinato, perché veramente, un po' come dice anche Virgilio, certo, il pensiero che stiamo lì e siamo circondati da migliaia di api, devo dire che il primo impatto è... insomma, hai un momento di paura, hai paura di essere punto, poi invece scopri che magari sei lì a pochi metri e queste api si fanno prendere con le mani, insomma è già successo anche con Nicola, sono state prese e rimesse dentro con le mani tranquillamente, è un po' come un cagnolino, no? che gioca con te, poi certo rispettandole, perché poi quando si arrabbiano insomma bisogna anche avere le dovute cautele. Però ecco, questo è un mondo incredibile, devo dire, è veramente un mondo incredibile che tutti dovrebbero conoscere meglio. E quindi questo ha un grande fascino, e poi, come ripeto, chi si è avvicinato a questo mondo e te lo spiega e ti fa entrare in questo mondo, certamente è una lezione, ma anche di vita, perché le api sono vita sostanzialmente, che tu apprendi, e tutti dovrebbero avere un minimo di nozioni di questo genere.
Nico?
Allora, io mi avvicino alle api perché la cosa affascinante è la loro organizzazione, l'organizzazione sociale, se così si può dire, dove ognuno c'è il suo compito e lo svolge con estrema dedizione, non per sé ma per gli altri, per il funzionamento del sistema, dove c'è poi un'ape regina che non ha contatti con l'esterno, che sta lì, che è quella tra virgolette che fatica tra l'altro forse più di tutte, che si sacrifica
per gli altri,
che quindi non è un capo ma è un leader, che il capo no, comanda, sì, sì, e lo fa per se stesso, il leader invece si occupa di tutto il resto, no? Come il lupo che sta dietro il branco e sta molto attento che nessuno si perda, cioè ognuno ha un suo ruolo, questa è una cosa bellissima, tra l'altro. Talmente ogni ape tiene, diciamo, a suo alveare, che è disposta pure a dare la vita per esso. Ora, la prima cosa che mi è stata detta: quando ti avvicini alle api, prendi tutte le contromisure, se del caso, insomma, protezioni, ma se ti pungono, scappa. Perché? Perché se te ne punge una, arrivano tutte le altre. Mi è successo una volta che a un certo punto ero lì davanti, facevo un po', no, lo sborone, che ormai le api le conosco, di qua e di là, io mi avvicino, vedete, infilavo le mani. Evidentemente sono passato davanti un'arnia, mi sono avvicinato troppo, non dovevo, e una, appunto, cioè, mi è entrata dentro la mascherina, e a un certo punto c'è, cioè, Nicola che sta facendo dei lavori, no, lì su delle piante, e me che comincia a correre, a fuggire come un pazzo, perché la paura che arriva su tutte le altre, effettivamente è andato un po' così, cioè non è che ti ha tutto l'albero ti viene dietro, però qualcuno comincia poi ad avvicinarsi, e questa è la cosa che mi ha tanto affascinato. Poi con Virgilio nasce che io sono un insegnante, ma mi occupo anche di comunicazione, cioè il fatto che Virgilio ha questa passione che non si limita soltanto alla passione e a lavorare con le api, ma a diffondere, chiamiamola, questo, vorrei dire, non so, un ideale, questo modello, che è una cosa bellissima,
un modello comunicativo didattico, tra virgolette, potremmo dire,
sì sì, cioè lui spiega come funziona, come vivono le api, e questa è una cosa che mi ha colpito veramente tanto. Infatti l'ho conosciuto, mi sono presentato lui al borgo sulla scappata, cioè sta la macchina da presa, e faceva delle riprese, e questo lo devo conoscere, questo tipo qua. Anzi, chi è, ma questo
tipo qua
ero con lì che ho detto, ma quello c'è quello che gioca, il famoso Virgilio, che mamma mi ci andai, lo voglio conoscere. E da lì c'è stato amore a prima vista, ecco. E poi mi ha coinvolto anche in, insomma, in tutto questo, in questo mondo, ed è stato veramente piacevole. Quindi alla fine Virgilio è così, un trasportatore, insomma.
Io dico diceva di organizzazione, no, dei api, perché sì, hanno un'organizzazione sociale, tra virgolette.
Assolutamente sì.
Che posso fare, forse meglio anche di quelle persone, faccio la battuta, no? Come nel mondo degli animali, no? Però hanno anche un'organizzazione sociale, no? Quindi uno schema da seguire, dimmi se sbaglio, se dico male.
No, no, giustissimo, sempre per il fine ultimo è il benessere.
Assolutamente.
Della famiglia. Tra l'altro i sociologi si sono avvicinati tantissimo proprio a questo, al mondo delle api, proprio per cercare di capire. Ma guarda, semplicemente anche come vivere meglio noi, come riuscire a vivere meglio, come instaurare, avere rispetto per gli altri, le nostre relazioni, come vivere nelle città, cambiare il modo e i modelli di vivere, per esempio, nelle città. Ti dico, anni fa ci avevano chiesto per una scuola di Roma, sarebbero venuti degli insegnanti per fare team building, quindi le api, cioè. Giustamente, no? Quando è che una scuola è forte, o quando è, come si fa anche l'esempio, quando è che una barca va forte, quando è che vince? Quando c'è un equipaggio, l'equipaggio deve sapere al volo, anche senza guardare, deve capire cosa fare, uno sguardo e capisci tutto. Quando ci sono queste cose, ecco, lì era per le scuole, sarebbe stato comunque per le scuole, ma anche su una barca a vela, sulla conduzione per esempio di una barca a vela, così anche per le api. Anche perché, ripeto, tantissime cose si stanno ancora studiando, quindi magari chissà quanto altro anche a livello di comunicazione ci porterà, no, come sapere il mondo delle api. Ti dico che per esempio le vibrazioni, eccetera, che sono un pochino meno studiate, la corrente d'aria, creare delle correnti d'aria tra un telaio e un altro, ecco, questo sembra sia uno degli ultimi studi, delle ultime scoperte, che effettivamente quando vediamo che mancano delle parti di cera sui telaini servono per far passare l'aria, perché l'aria che sfiora queste api create, no, da correnti interne, sono un altro dei linguaggi. Vedi, delle api hanno più di un linguaggio.
Vedi, questo non lo sapevo, quindi come si abbassa un mondo meraviglioso, un mondo delle api. Prima di tornare si fa un altro pezzetto dopo le sentiamo la poesia?
Sì, no, sempre interloquendo con l'associazione, sarebbe bello organizzare un momento di conferenza sul mondo delle api, sulla natura, abbinata alla musica.
Allora, e sulla musica, sì. Allora, noi abbiamo avuto un evento.
Fare qualche iniziativa.
Guarda, un evento, abbiamo coinvolto una ragazza che suona flauto traverso, è stato un evento bellissimo, tra l'altro, certo, una di queste, certo, domeniche che sono state fatte a dicembre. Però sì, perché c'è proprio tutta una musica dietro il mondo delle api, quindi si potrebbe fare benissimo. Lo stanno su una frequenza, mi sembra, sui 432-430 Hz, quindi lavorando anche con le frequenze riescono comunque, e cercando di capire quelle frequenze, misurandole, si può capire anche in che fase sta quella famiglia.
Magari da Borgo Sant'Antonio a Sala Sant'Antonio.
Da Borgo a Sala, si fa tutto Sant'Antonio. Beh, devono nascono così le cose.
Assolutamente.
Per me è stato sempre così. Sembra che veramente, ma io l'ho scritto anche su un'altra intervista uguale, su un altro articolo, quando parli quella gente sembra che ti prendi in giro, no? Dice, certo, ma tu hai fatto questo, io sto facendo quest'altro, e sono strade parallele.
È così.
Però non come le rette parallele che non si incontrano mai, se all'infinito noi dobbiamo fare.
Queste si incontrano, si incontrano e si incontrano.
A un certo punto dobbiamo convergere verso un evento. Dai, magari a primavera ci facciamo subito un evento, dai.
No, vi volevo leggere questa qui, La Valle, che io ho scritto sempre sul Pullman, e mentre tornavo da Gubbio e tornavo a Torgiano.
Ok.
Quindi arrivavo a Bosco per poi prendere la macchina e tornare a casa. E era estate, quindi le giornate erano più lunghe, e quando, non so se avete presente il punto, quando sono arrivato lì, dopo Belvedere, sul dove c'è la statua di Sant'Ubaldo, si comincia a vedere la valle, e allora da lì mi è nata quest'idea che ho scritto così spontaneamente.
Vai.
E quindi ecco qui, la valle. È sempre bello arrivare in cima al passo, trovare distesa di fronte ai propri occhi la valle circondata da verdi colline, da vigneti e casolari immersi nella campagna. E mentre si ammira questo paesaggio, ascoltare uno struggente violino che suona una dolce e profonda canzone. Ci vuole tempo. C'era la canzone di come si chiama il cantautore, adesso mi sfugge il nome, vabbè, c'era Ci vuole tempo.
Ah, sì, sì.
Di Vano Fossati. E si pensa all'infinito, il sole risplende, sembra tutto immobile, sembra che il tempo si inchini a tanta bellezza e si fermi per un istante. E penso a questa valle, a com'era, a come sarà. Spero sia bella e diversa e che qualcuno, in un domani lontano, passi e dica: è sempre bello arrivare in cima al passo, mentre suona una struggente melodia.
Grande, vero? Complimenti. Che ti ispira? Quali sensazioni e sentimenti ti ispira questa poesia?
Sono meditazioni, pensieri che scrivo scrivo. Mi penso col telefonino mentre sono lì e mi vengono queste idee che poi le rimo, le trasformo in...
C'è una a cui sei più legato? Fa tutte particolarmente legato, scusa. Fa tutte queste che hai scritto.
Quella che mi piace molto è la prima che ho messo e che è questa qua. Poi sono anche vari... Continuo a camminare, a scrivere, a sperare. Continuo a guardare queste luci dall'alba rimanendo incantato. Continuo a leggere, a battermi per le cose che considero giuste. Continuo ad ascoltare musica, riuscendo a sognare. Continuo a lavorare, sentendo il lavoro una cosa mia, che mi appartiene. Continuo a vivere con la mia malinconia, capendo che le cose passano, sapendo che non torneranno, vedendo quelle che arrivano e che passeranno. Continua a viaggiare lungo questo binario che chiamiamo vita.
Bello. Bravo, continuare, bravo. No? Sempre comunque.
Sì, 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 questa è.
Tu mi parli di Tempo di Vano Fossati, la canzone.
Tempo.
Forse l'ho trovata, sentiamo, poi torniamo per gli ultimi 10 minuti finali. A fa poco. Eccoci qua, tornati in diretta con i nostri ospiti. Qui parliamo di api, Ibo, cultura, musica. Si sta nascendo forse anche una collaborazione, no? Futura, non diciamo altro, ma durante la musica, insomma, sentivo che insomma si stanno organizzando forse qualcosa, ma poi in futuro vediamo se, no? Poi vi aspetto, vi aspetto qua per parlare, chiaramente sapete, via. Questo è un po' ma sicuro. Allora, torniamo, vabbè, ok? Ne diamo altri due.
Va bene.
Vai.
Benissimo.
Prima dei saluti finali.
Vi leggo note musicali, che ero presente a un concerto di un'orchestra, seguivo il maestro che dirigeva l'orchestra e quindi guardando le espressioni, i movimenti del maestro mi è venuta in mente questa espressione. Note musicali. Note musicali. Un canto si unisce al suono, il cuore si ferma, l'emozione è più forte del suo battito. Un istante eterno, cadenzato dai gesti delle braccia, che si muovono seguendo il ritmo della musica, mentre gli occhi sono fermi sulla bacchetta del maestro, che dà il tempo agli orchestrali. E in questo infinito minuto siamo catturati, felicemente imprigionati, da questa splendida magia. E da sorrisi intorno a noi assaporiamo l'infinita bellezza della vita, l'essere vivi, e di poter rivivere altre infinite emozioni.
Grande.
Questa è
l'ultima.
La voglio leggere, questa è dedicata alla mia maestra insegnante che
come si chiamava?
Si chiamava Marilu Turchetti, deceduta nel 1984, a me mi ha insegnato durante le scuole medie a Torgiano e la ricordo, ripeto, con affetto. Arrivava di corsa, era bello vederla entrare in classe, ci insegnava ad amare la poesia ed i suoi occhi erano ridenti e fuggitivi ed un gomitolo di strane le vie caotiche e noiose delle città nei giorni di festa, piena di gente indafferata, distratta dall'effimero. Amava la scuola, amava i suoi alunni, amava il mondo, voleva cambiarlo, amava la vita, amava la sua famiglia. Presto se ne andò, ci lasciò il suo sorriso, il suo amore, la sua poesia.
è bello questa parola di amava, no? Che, tanto complimenti.
Grazie.
Dove si può trovare il libro per chi volesse acquistare?
Si può trovare su Amazon in online. La casa editrice è la Dantebus di Roma.
Ne stai preparando atti?
Sì, sto scrivendo, no, ma adesso che ho preso gusto sto scrivendo anche una cosa che ci vorrà tempo.
Vabbè, ti sono qua, ti aspetto.
Riprendere l'azione di prima, e ci vorrà tempo perché sto scrivendo la storia della Filarmonica di Torgiano.
Bene.
Con un particolare cenno alla Sala Sant'Antonio e la sua evoluzione, anche per la memoria, la memoria storica, tradizioni, radici, da dove veniamo.
Che importante ricordare, e ti aspetto quando sarà pronto, va bene?
Sì, quello ci vorrà, perché poi devo fare delle ricerche, perché la banda, la Filarmonica di Torgiano ha radici che affondano nel 1848.
Tu pensa?
Il primo direttore della banda era Guido Manganelli. La famiglia Manganelli è ancora esistente a Torgiano e c'è un Guido Manganelli. Poi ha avuto degli alti e bassi. Prima, durante dopo la prima guerra mondiale, c'è avuto una crescita. Poi si è arrestata con la seconda guerra mondiale. Dopo la guerra, il secondo conflitto mondiale, ha ripreso un po' vigore, c'erano artigiani che si avvicinavano alla musica, c'era addirittura un maestro, Peronelli, che era emigrato dalla Jugoslavia.
Una bella storia, bella.
Era venuto qui a Torgiano, era di Santa Maria degli Angeli, veniva a Torgiano e si fermava a Torgiano per fare lezione ai famosi artigiani che si dedicavano alla musica.
In bocca al lupo, ti aspetto non solo per parlare di questo, ma anche per parlare della scuola di musica di Torgiano, perché torniamo anche sulla scuola di musica.
Sì,
ti aspetto. Grazie mille.
Prego.
Che cos'è la poesia per Tio?
La poesia per me è un sentimento espresso e comunicato.
Bene, grazie, in bocca al lupo. Vigilio, un altro pezzetto?
Un altro pezzetto?
Vai.
E mi aggancio a quello che ha detto prima, che hanno detto prima Nicola e Nicola sul fatto di quando ci siamo conosciuti, no? Certe volte, magari quello che sta succedendo anche adesso, che è bellissimo, tra l'altro ci siamo conosciuti con Attilio, abbiamo già messo in piedi insieme a Nicola
qualcosa.
Seguiteci qualcosa. Quindi sono queste le cose belle effettivamente che vogliamo fare. E loro dicevano giustamente, l'abbiamo visto, abbiamo incontrato Virgilio, e dico indubbiamente che è facile anche seminare in un terreno fertile, quindi come un'associazione come la loro, dove sono fiero di farne parte, tra l'altro. E allora, questo mi è venuto l'idea, questo qua, no? Cioè, sempre il discorso che io faccio con l'API didattica, quindi fare le esperienze, eccetera. E tuttavia il pensiero mio è stato sempre quello di far sentire i bambini tutti partecipi, trasformando la classe in classe alveare. Il primo a crederci e ad emozionarmi sono sempre stato io. Come posso coinvolgere nel percorso una persona, un bambino, una classe, se non sono io il primo a portare euforia e gioia? Se non sono io il primo a essere coinvolto emozionalmente? E forse questo è il segreto della didattica? E in API didattica? E se puntassi tutto sull'emozione? Poi tante altre considerazioni, eccetera. Quindi lavorare molto sull'aspetto emozionale a me personalmente serve anche perché fai anche, diciamo, pace con te stesso, fate gli accordi.
Assolutamente.
Poi l'ultimo pezzetto lo lascio a chiusura.
Guarda, puoi leggere, anzi, aspetta, vado e poi parto a te. Grazie a due Nicola. Domanda a Nicola e a tutti Nicola. Per voi che cos'è, non parlo solo di voi, no, entrare in contatto con l'API, cos'è l'associazione? Questa realtà che voi, a cui voi vi in cui voi impegnate e che avete portato a far diventare una realtà importante. Cosa pensate per i due Nicola?
Beh,
e poi finisco con Vigio.
Per me l'associazione è un gruppo di persone che sta insieme in amicizia, si diverte, perché poi le associazioni durano se c'è anche un divertimento personale. Uno si deve sentire realizzato in questo, ma anche un dare un qualcosa agli altri. Questa è la cosa più importante. in un mondo in cui ci si rinchiude in casa davanti alla televisione,
adesso poi,
e tutto ciò che è fuori dalla porta di casa viene visto come un problema.
Assolutamente. No,
spesso bisogna scendere in strada, stare in strada con gli altri e molti problemi vedrete che si risolvono.
Sono d'accordo.
Dico, stare in strada con gli altri, questa è la cosa più bella. Io velocemente un aneddoto.
Vai.
Arrivai al borgo, compravamo casa lì con mia moglie, insomma, e avevamo un problema con la porta della cantina, e c'era un mio carissimo amico Giacomino, anche lui di Borgarolo. Insomma, come la sistemiamo, non riusciamo ad aprirla, e non ti preoccupare, cioè, ora vedi che non vuole... siamo andati in strada, ha passato un Borgarolo, ho detto, sai sta cosa, aspetti, do una mano, gli aspetto. A un certo punto erano sette Borgaroli che stavano fissando, e meno si stava la porta.
Che bello, che
questa
bello.
È una cosa bellissima, un mondo parallelo Borgo Sant'Antonio. Quindi l'associazione è esattamente quello che dice, che ha detto Nicola, né più né meno.
In bocca al lupo e vi aspetto con atti, con atti Borgaroli componenti dell'associazione, va bene?
Porteremo vitali.
Va bene? Vitali. Vi aspetto. Video, ne ringraziati. Finisci con un ultimo pezzo?
Sì,
in chiusura.
Finisco con, effettivamente, si chiama proprio Un pensiero, che fa parte sempre dello spazio aureo, che è questo racconto che trovate sul MacBook dei riscrittori del numero di dicembre, e riprende un po' anche il discorso dei Borgaroli, non volendo.
Vai.
Praticamente, alla fine, è stata raccontata un'esperienza di un bambino affetto da spettro autistico e come lui... Quindi tutta la parte delle, è come lui ha vissuto, forse quello che possiamo fare noi come osservatori, questa esperienza nel mondo delle api, con più incontri poi terminati in un apiario didattico, la visita in apiario didattico. E la parte è questa: questo bambino ha vissuto sicuramente un'esperienza unica, ha sentito vicino il mondo delle api, ha apprezzato la musica, ha partecipato insieme ai compagni a tutte le attività proposte in classe e in apiario. Il ronzio delle api gli ha donato tranquillità e benessere. Mi chiedo se anche lui non fosse stato rapito, incantato dalle api e da tutto quel continuo movimento regolato da leggi di naturale cooperazione. Lo spazio alveare è terapeutico? Parliamone. Vi aspetto nello spazio aureo.
Beh, e quindi vi aspettiamo con Vigio, con culo, per finire questa. Grazie a me, Vigio. Appuntamento a febbraio, poi il sabato, io lo scriverò su Facebook quale sabato, per parlare ancora di più di mi sbaglio in modo approfondito del mondo dei api,
certo, ancora,
con altre persone,
ancora a Pioneer,
con altri personaggi.
Dobbiamo anche raccontare ancora tanto di quello che è stato fatto.
Benissimo.
In questi mesi,
grazie ancora, grazie a tutti,
grazie
con
a
me ci vediamo lunedì dalle 20:30 alle 22 con quelli lunedì e con Samma Futta come sempre ogni sabato a partire dal sabato prossimo dalle 15 alle 17. Buon weekend e buon sabato a tutti, fate i bravi e viva la scrittura, viva Ibi e viva le api. A presto, alla prossima, ciao.